Quando ho voglia di rilassarmi, leggo un saggio di Engels. Se invece desidero impegnarmi, leggo Corto Maltese. Ecco, con queste parole Umberto Eco celebra quello che può essere considerata la nona arte, ovvero il fumetto. Con Storia Storta abbiamo deciso di iniziare un percorso proprio su questo tema e sui più grandi fumettisti. Oggi con me c'è Sebastiano, un grandissimo appassionato di fumetti e della storia, e ci parlerà in particolare oggi di un personaggio molto importante, Andrea Pazienza, fumettista che lavora a cavallo fra gli anni 70 e 80. Quindi inizierei dando il benvenuto a Sebastiano. Prego.
Buongiorno a tutti. Oggi volevo raccontare la storia di un ragazzo molto, molto, ma molto speciale. E per raccontarla bisogna partire da un primo giorno di scuola. Il primo giorno di scuola al liceo artistico di Pescara, anno 1971. C'è un professore di discipline pittoriche, si chiama Sandro Visca. Entra in classe e comincia la sua lezione. Nota subito che però fra tutti gli studenti che seguono attenti, ce n'è uno che sta in fondo, appollaiato su uno sgabello con la testa fra le gambe. Naturalmente immediatamente capisce che è una provocazione e non ci dà molto peso. Alla fine però cede, si avvicina allo studente e gli chiede: «Ma cosa stai facendo?» E lo studente gli risponde: «Sto facendo l'avvoltoio». Quello studente si chiama Pazienza Andrea, per gli amici Paz, perché è un po' matto, e ha 15 anni. È nato a San Benedetto del Tronto da papà Enrico, che è un pittore straordinario acquerellista e insegnante di educazione artistica, e da Giuliana, insegnante di educazione tecnica. Ha due fratelli, Michele e Mariella. Il suo primo disegno lo fa a 18 mesi. Disegna un orso perfettamente formato. Dirà Visca di lui: «Sembrava un plotter, non staccava il pennarello dal foglio fino a quando non aveva finito di disegnare». Tutti i professori, ricordando Andrea, dicono che già da una tenerissima età, da 15-16 anni, aveva una conoscenza anatomica, umana e animale, perfetta. A Pescara ci va per studiare al liceo artistico, che è uno dei migliori in Italia, ma scende quasi tutte le settimane a San Severo, dove abita la sua famiglia. Andrea a 16 anni è un cazzaro meraviglioso, disegna per lo più caricature di tutti, compagni di classe, professori, per sfotterli fondamentalmente. Il suo soggetto preferito è proprio il professore con cui passa la maggior parte del suo tempo, Sandro Visca, quello dell'avvoltoio. Un giorno è proprio Visca che si avvicina ad Andrea e lo invita a lasciar perdere con queste caricature, a cimentarsi con qualcosa di più serio. Queste caricature, queste vignette che Andrea faceva, poi venivano distribuite tra i colleghi, tra i compagni di classe, e facevano ridere un po' tutti, però erano sempre un po' volgarotte, un po' semplici in pratica. Dunque, lo invita a cimentarsi con qualcosa di più serio. Andrea, da bravo genio improvvisatore qual era, sparisce per qualche giorno. È irreperibile. Qualche giorno dopo torna dal professore con una cartelletta. Gliela consegna e dentro quella cartelletta c'è la prima storia a fumetti di Andrea Pazienza. Si chiama Don Discotte della Mancia. Questa prima storia, disegnata ovviamente con i pantoni, con i pennarelli che Andrea predilige, racconta di un viaggio rocambolesco del professor Visca in Abruzzo. Viaggio che lo conduce in una casa per appuntamenti alla fine, dove le signorine non erano altro che le compagne di scuola e le insegnanti di Andrea. Andrea ovviamente ha la fama di essere un ragazzaccio per via dei suoi disegni, delle sue storie, ha la fama di essere un poco di buono e vuole sempre essere al centro dell'attenzione. Dice Visca: «Non ci ho mai visto niente di volgare in quei disegni». Negli anni del liceo conosce un altro geniaccio, Tanino Liberatore, che poi diventerà uno straordinario autore di fumetti e con cui Andrea avrà una collaborazione fino alla fine. Nel 1974 si iscrive al DAMS di Bologna, che non finirà mai, abbandonerà gli studi a due esami dalla laurea, e vive quegli anni a Bologna in maniera attiva e intensa, vive tutte le contestazioni, le manifestazioni, gli scontri fra rossi e neri, le strade e purtroppo anche le droghe. Nel 77, su Alter Alter, viene pubblicato il primo episodio delle straordinarie avventure di Pentotal, pensate che Andrea ha appena 21 anni, in cui Andrea racconta, attraverso questo suo alter ego, Pentotal appunto, che è anche il nome di una droga, la sua vita a Bologna e la vita di innumerevoli giovani come lui che nelle sue storie iniziano a rivedersi. Andrea ha subito un successo straordinario con queste storie. Ogni volta che cambia casa, insieme ai coinquilini, chiede sempre «un tavolo grande», dice Gino Nardella. Su quel tavolo c'erano sempre fogli, pennarelli, matite, gomme, macchina da scrivere Olivetti Lettera 22, radio sempre appicciata su canali rock, bicchieri sporchi, piatti del pranzo, Vinavil, avanzi di merende, bucce di mandarino, una copia da Leon Ford e una di Diabolik. Sempre nel 77, insieme all'amico del liceo Scozzari, entra nel gruppo che fonda la rivista Cannibale. L'idea è di tale Stefano Tamburini, un altro geniaccio, che una volta dirà: tutto è già stato detto, l'importante è avere ogni volta un pubblico che non se lo ricordi. Cannibale ha vita breve, verranno pubblicati pochissimi numeri. Qualche anno più tardi, nel 1980, invece, Andrea fonderà con Vincenzo Sparagna il mensile a fumetti Frigidaire, che invece avrà molta più fortuna. Pensate che le pubblicazioni arriveranno dal 1980 al 2008. È proprio su questo mensile che fa la sua prima apparizione un altro personaggio iconico dell'era pazienziana, ovvero Zanardi. È un personaggio cinico, malevolo, in fondo cattivo, ma dal grande fascino. Con i lunghi capelli biondi e la corporatura esile, ma molto alto, Zanardi entra nel cuore di molti ragazzi e ne fa un'icona pop di quegli anni. In questi anni Andrea è una furia creativa, firma locandine per grandi film come La città delle donne di Fellini, realizza videoclip musicali come Milano e Vincenzo di Alberto Fortis, collabora alla realizzazione di scenografie teatrali e naturalmente continua a scrivere storie a fumetti, che riscuotono sempre più successo. Andrea ormai è una pop star. Per capire lo stile di scrittura di Andrea, che è molto particolare, vediamo un trattato antimilitarista scritto insieme a Gino Nardella, amico d'infanzia. Le armi intelligenti sono quelle che si inceppano, le bombe intelligenti sono quelle inesplose, che quando piombano dal cielo si scavano un buco in terra, vanno in letargo e le ritrovi integre decenni dopo, che sono lì a dirti: oh, chiama gli artificieri e fammi disinnescare, su. Ancora più intelligenti sono fucili, pistole e botti che scoppiano in mano a chi ne fa uso. Quindi, abolizione fabbriche di armi. Abolizione fabbriche di armi giocattolo, abolizione adulti che regalano armi giocattolo ai minori e abolizione di minori che chiedono: papi, mi compri il mitra? In questi anni si avvicina purtroppo anche all'eroina, che tra alti e bassi sarà una costante, lo accompagnerà fino alla fine. Dal 1985 esce a puntate su Alter Alter di Linus la storia Gli ultimi giorni di Pompeo, che poi diventerà un volume unico, in cui si racconta di un palese alter ego di Paz, simile a Pentotal, ma più invecchiato e stanco. Un personaggio malinconico che attraversa varie peripezie e finisce col suicidarsi. Il tema della dipendenza da eroina si fa pesante in questi Gli ultimi giorni di Pompeo, e piano piano si fa pesante anche la dipendenza di Andrea, che proverà a disintossicarsi più volte, andando anche via da Bologna, e andando ad abitare a Montepulciano, quindi in un posto diciamo più tranquillo da quel punto di vista. Ma un giorno del 1988 Sandovisca riceve una telefonata da Andrea. Parlano per un po' del più e del meno e di progetti che Andrea voleva realizzare con Sandro, e alla fine Andrea dice rapidamente: Sandro, ti voglio bene, e riattacca. Dopo pochi giorni viene trovato morto nel bagno della sua casa di Montepulciano. Aveva 32 anni, probabilmente overdose, forse infarto, chi lo saprà mai? Ciò che sappiamo è che il fumetto italiano dopo Paz non è più stato lo stesso. Quello che sappiamo è che è stato un astro luminosissimo e che ha narrato la sua vita universitaria e non, e le sue esperienze, attraverso tavole che sembravano e sembrano tutt'oggi un miracolo grafico assoluto. Ciò che sappiamo è che era un cazzaro brillantissimo, un casinista geniale, un ragazzo formidabile. Ciò che sappiamo è che è stato bellissimo ascoltare le sue storie e che lo avremmo voluto ascoltare per altri 1000 anni. Citando l'amico d'infanzia Gino Nardella, Paz è uno che nasce ogni sacco d'anni.
Bene, ringraziamo Sebastiano per questa meravigliosa puntata, che non è altro che appunto l'inizio di una serie sul fumetto. Grazie di averci ascoltati. Storia Storta per oggi finisce qua. Al solito ci sentiamo fra 2 settimane.